Anderson a tutti, ben ritrovati come al solito sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Questa è la trasmissione Sidecar, la macchina della morte. Io sono Andino e vi saluto, e saluto anche il mio compagno di viaggio Anduca.
Anderson a tutti e benvenuti anche da parte mia a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Ecco, una puntata travagliata, visto che, come avrete notato, settimana scorsa non siamo andati in onda, abbiamo dovuto saltare perché purtroppo abbiamo avuto degli incomprensibili quanto inevitabili problemi di carattere tecnico che, a fronte di numerosi tentativi, ci hanno sempre impedito di fare la nostra registrazione, però un poco male, li abbiamo risolti con i nostri mezzi futuristici e questa sera siamo qui a tenervi, speriamo, compagnia. Dunque, nel primo blocco della trasmissione vi parleremo, come ormai consuetudine, di qualche questione, diciamo, più viabilistica, più, se vogliamo, più burocratica, che però può essere sempre interessante, anche perché le nostre pubbliche amministrazioni, più nel male che nel bene, diciamo, ci forniscono tanto materiale di cui parlare. Quindi, per il primo argomento della serata, ne abbiamo due o tre, passo la parola al nostro Anduca.
Sì, finalmente abbiamo due buone notizie sul fronte della lotta al motore endotermico. La prima è una notizia romana, in quanto, come i nostri amici della capitale sapranno benissimo, il comune di Roma aveva vietato ai mezzi storici e di interesse storico, quindi ventennali e trentennali, logicamente riconosciuti, quindi iscritti, federazioni, eccetera, eccetera, ha vietato la circolazione nell'area verde, nella fascia verde, che mi dicono essere più o meno l'equivalente dell'area C romana. Bene, perché qualche motociclista romano non deve averla presa molto bene questa storia, qualche, diciamo, amante delle Young Timer come me, e quindi ha fatto ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, supportato anche dell'FMI, che per una volta fa quello che deve fare.
Miracolo.
E hanno vinto, esatto, e hanno vinto, cioè nel senso il TAR ha dato ragione a questo ricorrente ed ha annullato il divieto di circolazione, con la motivazione che i mezzi storici sono comunque mezzi di valore, di interesse storico per tutti, fanno parte della cultura motoristica, motociclistica italiana, e sono in numero così esiguo rispetto alla massa circolante che, anche se, vabbè, inquinano un po' di più di una moto moderna, il loro impatto è comunque minimo sul globale.
Sì, cosa che mi sembra insomma abbastanza logica, e che anche un bambino possa, diciamo, fare il calcolo di quanto poco incida l'emissione di un'auto, di una moto storica, vista la diffusione tutto sommato esigua. L'unico peccato è che questa sia una sentenza del TAR e quindi non sia replicabile su tutto il territorio nazionale, perché, come sappiamo, a Milano questa cosa non vale, c'è un numero di accessi massimo consentito durante l'anno, tutta una roba di una burocrazia assurda, devi comunicare i giorni che la usi, una roba che è disincentivante già di per sé come sistema astruso, eccetera, eccetera, e poi è stupida perché, come abbiamo visto poc'anzi, anche il TAR del Lazio si è pronunciato diciamo in maniera sfavorevole ad un eventuale blocco, però insomma tant'è, ci rallegriamo per i nostri amici romani e speriamo che qualcosa si muova in futuro. C'è qualcosa di simile, se vogliamo, a Milano in atto, ovvero una grossa protesta organizzata da diverse sigle, una in particolare che sono gli 81, se non sbaglio, c'è anche una petizione e quant'altro, che a breve, mi ricordi la data?
È il 26 di questo mese.
Ecco, il 26 di questo mese ci sarà una manifestazione in pieno centro a Milano, diciamo, per chiedere che venga rimosso questa regola che vorrebbe impedire a breve di fermare le moto Euro 1 ed Euro 0. Anche lì, se andiamo a vedere il parco circolante a Milano, non è che siamo a Bombay o Mombasa, dove ci sono motori di 100 anni fa. Le moto Euro 0
sono tutte modernissime a Milano.
Come?
Sì, a parte qualche appassionato di moto d'epoca, che però sono veramente pochi, gli altri sono tutti o Harley o BMW nuove di pacca di concessionario.
Esatto, gli scooter vale lo stesso discorso, c'è in giro ancora qualche cinquantino diciamo vecchio, però voglio dire, che cacchio di danno vuoi che vada a provocare sul che impatto vuoi che abbia sul parco circolante generale, a maggior ragione che le macchine a Milano sono sempre meno, sembrano sempre di più, perché sono costantemente ferme e bloccate dalla viabilità tutt'altro che favorevole, quindi così direi che, e poi dopo a fronte di dei furgoni vecchissimi, devastati, targati stranieri, e che fanno delle fumere della Madonna, quelli lì non gli dice mai niente nessuno, però vabbè, tanto tant'è. E poi dunque direi che per quello che riguarda il blocco del solito primo blocco che riguarda la viabilità motociclistica e la burocrazia che la attanaglia, direi che per questa sera abbiamo detto tutto, a meno che tu non abbia ancora qualcosa da aggiungere, Gianluca.
No, io direi, voglio fare solo una piccola considerazione, ossia che è vero che una rondine non fa primavera, però qualcosa incomincia a vedersi di gente, di movimenti che incominciano a opporsi a queste norme completamente assurde, anche perché parlando con amici che frequentano gli ambienti europei di Bruxelles per questioni lavorative, sono tutti in attesa delle prossime elezioni europee, perché c'è aria che ci sarà probabilmente un cambiamento netto di rotta su questo tema. Speriamo, incrociamo le dita.
Questo ce lo auguriamo tutti. Giova solo ricordare che noi purtroppo, a meno in casi come quello di Roma e vedremo quello di Milano, quando c'è da protestare per i nostri diritti, ma protestare in maniera seria, e non parlo di manifestazioni diciamo guidate da movimenti o partiti politici, organizzate dai sindacati, eccetera, eccetera, ma proprio moti quasi di popolo o di gruppi di interesse, come possono essere gli agricoltori e quant'altro, sono sempre un po' laschi. Mi piace ricordare il recentissimo esempio francese di, se non sbaglio, 500 vitivinicoltori che sono andati al confine con, anziché andare a protestare con le bandierine in piazza, sono andati al confine con la Spagna, hanno bloccato un sacco di camion che importavano vini spagnoli in Francia, e sappiamo che il vino in Francia, come anche in Italia, ha, diciamo così, a livello non solo culturale ma anche economico, eccetera, una una grande importanza. Hanno preso, hanno fermato i camion e li hanno svuotati in mezzo alla strada centinaia di migliaia di ettolitri di vino spagnolo, che così è finito per terra. Ecco, i francesi hanno questa cosa simpatica, anche gli agricoltori quando prendevano i carri di letame li sversavano sulla strada per protesta. Insomma, diciamo che sono più pittoreschi di noi, e comunque sono notizie che fanno il giro del mondo in brevissimo tempo, mentre se vai in piazza, per carità, con tutto quello che la piazza comunque riesce a portare in termini di risultati, di pressione sulla politica, eccetera, eccetera, diciamo che trovarsi un carro di merda davanti al municipio o altri palazzi del potere ha una valenza quantomeno diciamo più impattante. Ecco, comunque direi che per oggi questa parte qua l'abbiamo terminata. Vado a lanciare subito il primo brano, che come tradizione vuole è la mia scelta, e questa sera vi beccate i Led Zeppelin con Immigrant Song. Ed era Immigrant Song dei Led Zeppelin. Adesso continuiamo, diciamo, con una parte invece un po' più succosa rispetto alle moto, visto che in questo periodo e poi per tutto novembre vengono presentate tutte le novità motociclistiche, si inizia a rumoreggiare sui nuovi modelli e quant'altro, e anche perché diciamo che la stagione si sta mantenendo abbastanza calda. Adesso inizia a piovere un po', le temperature si sono sicuramente abbassate, però diciamo che il tempo si presta ancora per organizzare qualche gita fuori porta quantomeno, e sicuramente utilizzare le moto con meno sbattimenti di pioggia e freddo anche nelle nostre città. Ecco, tu vuoi parlarci della prima novità che ti viene in mente o della quale hai letto in questi giorni?
Sì, allora io ho letto di, diciamo, due novità su cose che sono l'uscita dei concessionari del nuovo GS1003, dove incominciano ad esserci già le prime prove su strada, quelle eseguite sempre in Spagna in questi periodi, eccetera eccetera. Poi ho letto della nuova Ducati multistrada V4 RS, però volevo parlarvi di un'altra cosa, di una cosa un po' più, secondo me, più che fa più ragionare, che dà il metro di come il mondo occidentale si stia sempre tirando la zappa sui piedi da solo. Ossia, tra le varie novità, le varie proposte che sono uscite, è uscita una nuova motocicletta della SVM, che è un marchio che di nobile origine italiana, e poi vabbè,
milanese, vai, aggiungerei,
con i vari trascorsi storici è finito anche lui in Cina, che ha presentato una motocicletta in tutto e per tutto identica alla Harley Davidson Sportster che è appena uscita di produzione, quella col motore raffreddato ad aria. E oltre a essere identica, cioè, anzi forse anche meglio, perché tipo al doppio disco anteriore, tutte queste cose che gli harleyisti si sognavano, dicono che la metteranno sul mercato a 6.000 euro. Ora, Harley non ha fatto nessun commento in merito a questa cosa, e quindi questo mi fa pensare che Harley, una volta dismesso il modello, abbia semplicemente venduto progetti e linee di produzione all'SVM e che grazie a un accordo commerciale si è messa a produrre questa motocicletta, esattamente come sarà successo con Vespa e LML, quando la Vespa ha smesso la Piaggio, ha smesso di produrre il PX, sarà messa a produrla la LML e ne aveva venduto dappertutto. E quindi questo mi fa pensare, cioè mi fa chiedere perché un marchio come Harley Davidson deve rinunciare al suo cavallo, alla sua motocicletta che è in produzione da 50 anni, logicamente per vari aggiornamenti, che è un'icona per gli harleyisti, che ha sempre venduto e sempre venderà.
E poi era anche, diciamo, la entry level, soprattutto in Italia, in un'epoca dove le moto di grande cilindrata erano 750, diciamo alla fine anni 70, primi anni 80, quindi la 883 era proprio considerata una motorona all'epoca, nonostante sia una moto molto piccola al fin dei conti come quota eccetera, era la entry level nel mondo Harley Davidson. In Italia, quando il buon Carlo Talamo diciamo iniziò il battage pubblicitario eccetera a farla diventare una moto di moda, ha venduto tantissimo e ha continuato a essere il sogno di molti ragazzi che si avvicinavano alle moto in generale, con la prima moto grossa, e al mondo Harley in particolare. Quindi
l'unico ragionamento che mi viene in mente è che Harley non riesce più a vendere, non riesce a più fare grandi numeri, e quindi cosa fa? Semplicemente punta tutto su motociclette di fascia alta, così facendo numeri minori probabilmente anche più margine rispetto a quello che faceva prima.
Perché secondo me, anche perché così a sensazione, non ho in mano dati, però insomma, da quello che si guarda in giro così, mentre altre case, diciamo rinomate, classiche, un po' in Oriente hanno sfondato anche perché hanno fatto stabilimenti sul posto. Mi viene in mente KTM col 790, tanti hanno messo la testa e il blasone in Oriente. Non mi sembra che Harley Davidson goda di così tanto successo a quelle latitudini, quindi probabilmente il discorso che fai tu è giustificato. Parliamo anche di un'altra cosa, che così in America come in Europa, diciamo i mercati tradizionalmente più interessanti per Harley Davidson, l'età media dell'Harleyista, al di là del fatto che non ci sia più l'883, lo Sportster o come lo si voglia chiamare, l'età media è altissima, cioè di ragazzi giovani come se ne vedevano negli anni 80 con lo Sportster a Milano, per dire che ce ne erano tanti, non se ne vedono più. Gli harleyisti che vedi in giro per le nostre città, o comunque, ripeto, anche negli Stati Uniti e quant'altro, sono tutti degli attempati signori, cioè vanno oltre i 50 anni.
Secondo me è un discorso che si può estendere anche al settore automobilistico, perché è quello che sta succedendo. Ci sono alcuni marchi come BMW o Audi, che prima sono sempre stati marchi abbastanza costosi, ma prima erano un po' più, diciamo, un po' più popolari, un po' più diffusi. Adesso anche questi marchi si stanno orientando sempre su prodotti sempre più costosi, sempre su più lussuosi, sempre per lo stesso motivo che producono di meno, hanno più margine, quindi alla fine della fiera ci guadagnano anche di più. E tutti gli altri, e questo mi fa venire in mente con un discorso collegato a più o meno all'impoverimento medio che c'è in Occidente, almeno in Europa, in Italia, ossia, cioè, non esiste quasi più una classe media, ci sono quelli che stanno bene e quelli che tirano a campare. E quindi questi marchi premium, perché alla fine della fiera Harley nel settore motociclistico è un marchio premium, non hanno interesse più a puntare su quelli che tirano a campare, si rivolgono ai benestanti e gli altri si comprano le moto cinesi.
E nel frattempo in Giappone la Yamaha, che diciamo delle quattro sorelle del giapponese, appunto, è quella, diciamo, che presenta sempre le novità tecnologicamente più ardite. Se Honda fa un prodotto super tecnologico, super preciso, super affidabile, magari un po' standardizzato, che possa andare bene a tutti a prezzi comunque ancora accessibili, moto sicuramente performanti, se Kawasaki e Suzuki, diciamo, si dedicano di più alla sportività pura, nonostante poi abbiano anche loro le loro proposte, diciamo.
Kawasaki fa le moto per i matti.
Sì, Kawasaki storicamente fa le moto per i matti, però diciamo anche in produzione la Versys, insomma anche loro hanno una gamma abbastanza completa, non completa come quella di Honda o di Yamaha, che diciamo nella classifica delle vendite fra le giapponesi è sempre comunque quella che rincorre Honda da vicino, sia come numeri sia come avanzamento tecnologico. Diciamo Yamaha è quella che lancia le proposte più azzardate, perché deve sempre rincorrere in un certo modo e cercare di sopravanzare Honda, diciamo, sono loro le concorrenti dirette fra di loro. E Yamaha presenta quella che secondo me è la moto morte della moto, nel senso, ha presentato la revisione, tra l'altro, di un progetto che, se non sbaglio, era uscito già nel 2017, che è questa moto androide. Io ho letto l'articolo che parla di questa moto androide che verrà presto presentata in Giappone a una fiera per la tecnologia, quindi neanche più solo per l'automotive o delle moto, ma proprio ormai il campo della tecnologia avanzatissima e quella della mobilità sono quasi diventate tutt'uno, perché ormai le macchine e le moto che vediamo sono... Qua le moto forse un po' meno, però sono dei computer sostanzialmente che si muovono. Ebbene, la Yamaha presenta questa moto androide che non svelano molto su come si dovrebbe guidare o come dovrebbe guidare lei al posto nostro, ma in sostanza è una moto che la prima cosa che salta all'occhio dai disegni, comunque da quello che è stato presentato, è che non ha il manubrio. La prima cosa che mi viene in mente, dice, va bene, va da sola, ti siedi, ti riconosce al riconoscimento facciale, ti registra i dati biometrici, sta in piedi da sola senza che tu metta sui piedi, e un sacco di altre diavolerie che abbiamo visto in film come Tron e quant'altro di fantascienza. Quindi ormai la fantascienza è oggi, quella che l'altro ieri era considerata tale, e non ha manubrio. Però la prima cosa che mi viene in mente da motociclista è cazzo, ma se devi frenare di colpo che non riesci a tenerti al manubrio, dove cazzo ti tieni? Pesti una facciata, poi ti farà riconoscimento facciale anche quando hai la faccia con notati diversi da come se li ricordava la prima volta che hai messo dentro i tuoi dati. Però vabbè, mi sembra una notizia abbastanza allarmante. Sapete che noi dal nostro punto di vista siamo abbastanza conservatori in questi frangenti, in questi argomenti. Più Anduca ancora più di me, io tutto sommato certe novità tecniche le accetto, le vedo di buon grado quando non sono troppo invasive. Già il traction control per esempio mi infastidisce non poco, perché ancora a parte certi modelli di moto come la nuova versione della Husqvarna Norden, che nella sua versione più evoluta ha un optional che ti dà addirittura la possibilità di settare nel modello, nell'optional Explore, a tipo 18 diverse gradazioni di intervento del traction control. Tu dimmi l'utente medio che cazzo se ne fa di 18 gradazioni, che tra una e l'altra di cosa vuoi capire? Fanne tre se proprio devi.
Si fai normale, sport e pioggia e sei a posto.
Sì, che è quello che hanno le moto oggi, di qualsiasi tipo di moto, grosso modo, alla Rain, che secondo me rispetto alle sport e la normale è quella che può essere più utile in caso di fondo particolarmente lucciolevole, ti taglia un po' la potenza e tu guidi in maniera un po' più rilassata. Però diciamo 18 cose così non servono proprio a un bel niente. Però diciamo che rimanendo all'esperimento Yamaha, ovviamente non è una moto che verrà messa in produzione oggi e magari neanche fra 5 anni, però diciamo stiamo andando sempre di più su un tipo di prodotto che prima o poi esisterà, dove tu ti siedi, che sia una macchina o che sia una moto, e poi fa tutto lei. Cioè tu praticamente, anziché andare in tram, che c'è il guidatore del tram, sali su un tram personale, ti siedi su e vai senza quasi avere la possibilità di intervenire. Nel frattempo sappiamo già che questi sistemi di guida è fantascienza, ma non è neanche tanto fantascienza, perché si dice già che qualche servizio segreto abbia la possibilità di prendere e decidere che la tua bella macchinetta deve andare a destra anziché a sinistra, e tramite sistemi satellitari ovviamente più evoluti ancora di quelli che sono in commercio, possa decidere che la tua macchina va dove vogliono loro e non dove vuoi andare te. Vabbè, detto questo, direi che anche questa parte sulle novità con polemica annessa come il nostro solito è conclusa, e vi faccio ascoltare il secondo brano dei tre della serata, che è la scelta del nostro Anduca, che ci fa ascoltare gli Audioslave con Show Me How to Live.
Yeah.
Show Me How to Live, adesso rientrati in trasmissione, lascio brevemente la parola ad Anduca, che altre due diciamo due notizie su due novità, una della quale abbiamo già parlato di recente, ma adesso è stata già messa alla prova dalle varie testate che si occupano di motociclette, e poi dopo della Ducati che abbiamo menzionato prima, ovviamente fatto salvo i miei interventi. Prego Anduca, a te la parola.
Sì, a proposito di complicazioni tecnologiche, in questi giorni sono usciti i primi video sui nuovi test delle BMW 1003, che hanno portato, che come modello ha portato un bel po' di innovazioni rispetto al precedente 1250, che moto stravenduta, straconosciuta, eccetera, eccetera. In generale si parla di un cambio di filosofia, ossia basta moto mastodontiche, dico io grazie al cazzo, anche perché se cresceva ancora un po' diventava un quadriciclo. Quindi moto più snella, e anche tutti i tester parlano di una posizione di guida più attiva, mentre sul precedente GS eri incassato dentro nella moto, classica posizione da moto stradale, quindi sei molto protetto, però sei poco attivo nella guida, insomma è un po' la moto che ti conduce. Dicono che questa moto, questo nuovo 1003, sia un po' un ritorno alle origini, un po' un ritorno al vecchio 80 GS, quindi sei più seduto sulla moto con una posizione di guida un po' più attiva, oltre a essere la moto più compatta. Questo unito ad alcune, BMW presenta sempre delle chicche tecnologiche storicamente, poi bisogna vedere se sono anche affidabili, perché su questo BMW non ha mai grillato, e una di queste è dal punto di vista sospensionistico, ne avevamo già parlato, hanno inserito una nuova tipologia di sospensioni che esternamente sono semplici classici monoammortizzatori, però in realtà sono dotati di una serie di regolazioni che, oltre a poter regolare l'idraulica, quindi estensione e compressione in maniera istantanea praticamente, in base al peso del pilota, alle caratteristiche del fondo stradale, allo stile di guida, eccetera, eccetera, permettono anche, tramite una camera di compensazione a gas separata, di variare anche la costante elastica della molla, e questa è una cosa che penso sia la prima moto in assoluto sul mercato che è possibile fare questo, e sarei molto curioso di provarla, perché sostanzialmente vuol dire che cambi completamente le caratteristiche dell'ammortizzatore, non è più solo una questione di idraulica o di precarico, ma cambi proprio come l'ammortizzatore reagisce sulle buche, con che forza reagisce. E quindi in linea teorica potresti avere una moto estremamente comoda e molla di sospensioni in centro a Milano, e la stessa moto potrebbe essere molto rigorosa e molto stabile quando vai in Valtrebbia a divertirti.
Ecco, però fammi fare una domanda, sai che io dal punto di vista della tecnologia così non sono proprio il più ferrato di tutti, conosco le basi, ma di solito a me è sempre piaciuto più guidarle le moto che star lì a chiedermi perché facciano che cosa. Ma rispetto alle quelle che chiamano già sospensioni attive, che abbiamo visto su altri modelli, sempre top di gamma, la stessa BMW, la Ducati e quant'altro, cosa differisce? Nel senso, le sospensioni di attive di prima.
Allora, la sospensione della moto è composta da due elementi. Hai quella che è la parte idraulica, che è data dall'olio. Perché è una premessa necessaria per capire il funzionamento di queste. Hai una parte idraulica che è l'estensione e la compressione, e quelle sono ormai ampiamente regolabili su tutte le moto. Però questa parte idraulica cosa fa? Va a smorzare quelle che sono le oscillazioni della molla. Fino ad oggi quello che tu potevi fare sulla molla era solo variare il precarico, ossia variare la soglia di intervento oltre la quale la molla cominciava a lavorare, Quindi facciamo un esempio: molla completamente scarica senza precarico, prende una buca a 100 all'ora e incomincia a comprimersi. Tu invece aumenti il precarico, prendi la stessa buca a 100 all'ora e la molla non fa niente, rimane ferma. Però oltre la soglia di precarico, poi la molla si comporta esattamente nella stessa maniera. E questo è un limite fisico, tecnico, non, non è che puoi modificare la costante elastica di un pezzo di ferro. In queste nuove sospensioni invece, gli ingegneri, che non penso siano quelli di BMW, ma non so se Ohlins o Showa che fa le sospensioni per loro, hanno messo in serie due molle, cioè due molle. Una che è una molla classica in acciaio, come tutte quelle che conosciamo. L'altra invece che è costituita da una camera pressurizzata dove c'è del gas e variando la pressione del gas in questa camera pressurizzata variano proprio la costante elastica totale della molla. Quindi è come se tu ogni volta che cambi settaggio di questa costante elastica ci fosse qualcuno che ti viene, ti toglie via la molla vecchia e te ne mette una nuova con una caratteristica completamente diversa. È una roba che si fa solo in pista, cioè sulle motostradali non è possibile farlo, almeno per essere uno psicopatico che sei appassionato di sospensioni e c'hai le molle diverse in garage.
No, ma questo mi è chiaro. La mia domanda era rispetto alle sospensioni di tipo già in qualche modo attivo che abbiamo visto sinora in tempi recenti. Tutte le case si sono sempre, diciamo, prodigate nel pubblicizzare il fatto che le loro moto avessero le sospensioni gestite elettronicamente e quant'altro. La mia domanda era: quelle di prima in cosa differiscono da queste? Mi è chiaro il funzionamento, come hai detto te. Poi sicuramente avranno anche un effetto benefico sul ritorno, che di norma sulle moto che vedo io è sempre regolato troppo veloce, quindi quando prendi una buca poi ti spara nell'iperspazio perché il ritorno della molla è sempre troppo veloce. Però prima, non so, BMW dice abbiamo questo, abbiamo quell'altro, la Ducati idem. Intervenivi prima solo sul precarico, quindi l'attività di queste cose era limitata quando eri fermo, regolavi il precarico.
No, anche BMW anche in movimento te lo consentiva di fare, però,
sì, però diciamo era solo un intervento sul precarico.
Sul precarico e su idraulica.
Ok.
Quindi invece con queste nuove puoi variare anche la rigidità della molla. Che,
quindi,
che
quindi è una vera sospensione attiva.
Sì, è una sospensione completamente modificabile in tutte le sue caratteristiche, cioè logicamente entro una forbice di massima e minima, però non so neanche se nel settore automobilistico c'è un qualcosa del genere. Penso sia quasi una novità assoluta.
Tradizionalmente a me quando sento parlare di sospensioni attive viene in mente la Williams di Nigel Mansell, che fu la prima in Formula 1 ad adottare un sistema di sospensioni completamente attive. Prima era qualcuno aveva fatto le sospensioni semiattive, se non sbaglio, e praticamente la macchina viaggiava sempre in assetto costante, non si curava di avvallamenti vari e infatti ha vinto tipo 15 gare, 14 gare su 15 l'anno che vinse il mondiale, con la mia grande soddisfazione e gioia. Però diciamo quello che so io delle sospensioni attive è che sono delle sospensioni in grado di mantenere il mezzo in assetto costante. Qui mi sembra di capire che ci sia un discorso leggermente diverso, non è così, diciamo, estremo, però diciamo che sicuramente il lavoro che fa la sospensione adesso della BMW nuova è sicuramente diverso da quello che fa una sospensione tradizionale, ecco.
Sì, diciamo che essendo completamente customizzabili in tutti i loro parametri E poi anche quel sistema che c'è, comunque ha mantenuto il telelever davanti e il paralever dietro, quindi non ha neanche le forcelle tradizionali, sicuramente può essere una cosa interessante.
Sì, perché come al solito i nostri amici tedeschi...
Complicazioni su complicazioni.
Piuttosto che dire, il nostro telelever è una cagata pazzesca, abbiamo sbagliato, allora rifanno la moto da capo in tutte le sue parti, meno sul telelever.
No, ma ormai con una bandiera non lo molleranno mai.
Sì, no, dico, però fa simpatia che loro, nel loro stoicismo assoluto, magari ti facciano un sistema complicatissimo di leve e specchi con le quali si incula anche Fabio Fazio, come dice la pagina, come dice la pagina Facebook, ma piuttosto di cambiare il loro schema di sospensione interiore. Sì,
ma ti dirò, più che su quello, che vabbè, io ho tutte le mie due BMW col telelever e alla fine dopo un 5 minuti di adattamento iniziale poi mi ci trovo molto bene, perché comunque la moto ha sempre un assetto molto neutro, logicamente è pensato per un uso turistico, non è pensato per un uso col coltello tra i denti. Quello che io non capisco, perché insistono nel inserire tutta questa super tecnologia quando la storia degli ultimi 20 anni o 30 anni di BMW ha fatto capire che loro ogni volta che inserivano una tecnologia nuova poi era un bagno di sangue a livello di affidabilità, perché io mi immagino queste cavolo di sospensioni super complicatissime, tra solo 5 o 6 anni, cioè magari per revisionarle costerà quanto il valore residuo della moto, probabilmente.
Sì, ma tanto lì ci pensa la Honda, che fra 2 anni butterà fuori la stessa cosa con il loro brevetto e gli funzionerà, quindi avremo risolto il problema delle sospensioni di BMW.
Vabbè, e a parte questa complicazione tecnologica, poi la moto ha avuto alcuni aggiustamenti, in quanto adesso hanno spostato il cambio, non è più in linea con l'albero motore, quindi tutto in trenino.
L'hanno messo nel bauletto posteriore.
Esatto, e il cambio l'hanno messo sotto l'albero motore, in maniera tale che tutto il blocco motore sia più compatto. E vabbè, la frizione è a bagno d'olio, non è più a secco, ma quello già sul vecchio modello, ed è davanti come la Honda CBX di 40 anni fa. Loro BMW ci ha messo solo 40 anni a capire dove mettere questa frizione. Quello che mi, anche qua, quel mio pensiero è, poi sicuramente quando la guidi sarà super bilanciata, super agile, tutto quello che vuoi, però l'unico pregio che ha il motore boxer è che, avendo l'albero motore molto in basso, hai tutto il baricentro della moto molto bassa. Se tu ci piazzi sotto il cambio, per forza di cose devi alzare l'albero motore, quindi va a puttane anche quel beneficio lì che ha. Quindi
comunque io ti dirò una cosa che mi sarei mai aspettato di dire, che tutto sommato, viste le foto, ma forse non è una cosa sorprendente, per la prima volta c'è un GS, diciamo quello della maggior cubatura, quello originale col boxer, che non mi dispiace, perché ha una linea più filante, ha una sella più bella.
Esatto, perché secondo me è una linea molto, tra parentesi, giapponese, una linea molto comune. Mentre prima piacevano o non piacevano, però era una moto con una forte personalità crucca proprio, cioè vedevi
che a me tradizionalmente si sa che non piace, e quindi adesso la trovo più carina, se non bella. Mi ricorda un po' di più il GS 800 che abbiamo posseduto noi due, perché ha una linea comunque, secondo me, più gradevole. Prima era un carciofone, poi con tutti i pregi del caso, con tutto il bello, con gente che io ho visto che mi dava la paga, che guidava benissimo la moto, super stabile, la moto super lineare, eccetera. Quello che parlo dal punto di vista estetico, non mi dispiace, devo essere sincero.
Sì, io mi riservo di vederla dal vivo, perché sono indeciso, cioè io apprezzo le moto con una forte personalità, anche se magari esteticamente non sono belle, però nel senso canonico classico del termine, però secondo me la personalità vince. Per esempio anche il KTM 900.
Un po' come Maria Callas, che era in cesso, però aveva un grande fascino.
Tipo i KTM 950, 990, quelli di Meoni, puoi mica dire che sono molto belle, però cacchio, erano maschie, lo vedevi che erano qualcosa di pensato per essere crucco e distruttivo, per essere un canale armato.
Mi diceva il vecchio Enzo Ferrari, diventano belli i mezzi da competizione quando vincono, quindi...
Quello è il classico caso di quelle moto lì.
Esatto.
E niente, poi vabbè, chi vivrà vedrà, tanto BMW grazie a mille formule di leasing, finanziamenti, maxi rate finali, ti tengono in ostaggio la nonna, tutte queste
opzione
cose.
Opzione per un rene.
Esatto, ti ne venderanno.
Il tuo rene è nostro.
Ne venderanno 17 milioni di miliardi in tutto il mondo e oggettivamente sarà la nuova moto da cui le altre si ispireranno per i vari minchiate tecnologiche, eccetera, eccetera.
Ne sono assolutamente convinto, poi buon per loro. Io non è che ho niente contro la BMW in sé, come non ho niente contro l'Harley in sé, no, non è vero, però... Però, diciamo...
No, a me danno solo fastidio nel momento in cui Harley al momento è coerente con se stessa, cioè Harley fa quel tipo di moto lì, con quella personalità lì, con quelle caratteristiche lì, e le piacciono e le comprano le persone a cui piacciono quelle moto lì.
Sì, anche perché abbiamo visto che appena Harley ha provato, a parte il quella lì da l'endurone che hanno fatto, che comunque sta riscuotendo il suo successo, ha una nicchia di ammiratori, quindi non la discuto neanche, però l'unico momento che Harley ha provato a fare una roba super moderna, tipo fare una moto elettrica, dopo due giorni hanno capito che non era il caso di sputtanare il marchio così.
Invece BMW, che era nota per fare moto che magari non esteticamente bellissime, ma fatte di ghisa, solide, con cui potevi farci un miliardo di chilometri, super affidabili, tutte queste cose, è andata secondo me un po' a snaturarsi, anzi senza un po', è andata a snaturarsi per inseguire il mercato, perché logicamente ci sono molti più commercialisti fighetti che vecchi panzoni viaggiatori, e quindi hanno inseguito quel mercato lì.
Sì, anche perché i vecchi panzoni viaggiatori sappiamo che comprano moto giapponesi con le quali fanno 8 miliardi di chilometri senza mai cambiare una vite, e probabilmente sono più interessati alla affidabilità che alla bellezza o alla particolarità della moto, o a menicoli che servono più alle cartelle pubblicitarie che ai comunicati stampa che non ha ad affrontare
il viaggio. Giusto per dare un calibro della situazione, io mi parlavo con altri personaggi che hanno il BMW, il penultimo a questo punto, il 1250, e mi dicevano, si lamentavano tutti che in autostrada, a regime di 120-130 regime autostradale, il motore gira altissimo, che è il contrario di quello che dovrebbe fare una moto da viaggio, dovresti avere una sesta overdrive di riposo. Anche gli ho detto, scusate, ma a quanti giri siete tipo a 130 all'ora? Lui mi ha detto, sei intorno ai 4.000-4.500 giri, che è esattamente lo stesso regime che c'ha il mio 850 di 20 anni fa, che ha 70 cavalli contro loro che ne hanno 136. Quindi BMW proprio ha cambiato completamente la propria filosofia, è passata da moto pacciosa per i viaggi a qualcosa di sportivo anche nella rapportatura.
Eh sì, sicuramente sì, anche perché sono sempre alla spasmodica ricerca delle prestazioni su moto che potrebbero anche evitare di... Però lì c'è la rincorsa fra loro e Ducati, che è la prima inseguitrice con la multistrada, della quale abbiamo accennato prima, che diciamo così insegue sulla via delle prestazioni estreme il nuovo RS, com'è che si chiama, la multistrada, la
Pikes,
che ha una configurazione del motore assolutamente da super sportiva, a dispetto delle quote, diciamo, che sono classiche quote da endurona, alle gomme, alle ruote di dimensioni da moto super sportiva. Infatti è orrenda, perché se la vedi fotografata di lato, ha questa motona enorme, con le rotelle che sembrano le rotelle della Vespa, ancora un po', che su una moto super sportiva per esempio hanno un senso, hanno anche un'armonia estetica. Su quella moto lì, che sicuramente sarà una mega bomba per fare qualsiasi cosa e così, però è una moto sportiva semplicemente più alta e più grossa. Però diciamo è un duello fra di loro a cercare la cavalleria, cercare le prestazioni eccetera eccetera, lo fanno magari in maniera diversa, però quello che dicevi adesso sui regimi, sui giri in marcia in sesta in autostrada, così portano a pensare comunque che il tuo discorso stia assolutamente in piedi. Ecco, io direi che anche per questa sera abbiamo esaurito gli argomenti. Adesso vedremo probabilmente per la prossima puntata, fra due settimane, di addentrarci un po' di più sul mercato dei nuovi modelli, in maniera un po' più sostanziosa, descrivendomi magari anche le novità delle case motociclistiche che non sono BMW, Ducati o Harley, perché ci avviciniamo appunto al periodo, al mese novembre, con la fiera di Milano e quant'altro, dove vengono presentate la maggior parte dei nuovi modelli o delle rivisitazioni di modelli esistenti. Quindi vi abbiamo accennato anche Husqvarna, che presenta il modello nuovo che varia più che altro il comparto elettronico, oltre che vabbè i colori, che sono una questione commerciale. Però diciamo magari fra due settimane prendiamo in esame più modelli, così vi facciamo sapere cosa potrete andare a comprarvi nel caso aveste intenzione di cambiare moto o di comprarne una nuova. Va bene, giunto il momento quindi di ascoltare l'ultimo brano, e prima però vi salutiamo, quindi saluti un grande Andersen da Andino e da
Anduca. Andersen a tutti e ci sentiamo per la prossima puntata.
Ecco, e andiamo ad ascoltarci in finale di serata, e quindi anche un orario giusto, vi rilassate, vi mettete seduti con un bel bicchiere di brandy, vi accendete un sigaro e vi ascoltate i Pink Floyd con Have a Cigar.
tell you.